Eccoci qui, siamo tornati Eleonora Marini e Alessandro Asticozzi in questo venerdì. Eccoci. Allora, mi dicono anche che sono già pronti tutti e tre gli ospiti, andiamoli subito a salutare, a cominciare da Nicolò Ceccarini. Ben ritrovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti, ciao ragazzi.
Saluto anche Mr. Claudio Onofri, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti quanti voi.
Buon ciao. Pomeriggio, mister.
Ed è con noi anche il direttore di Milan News, Antonio Vitiello. Ciao Antonio, ben ritrovato.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, io volevo partire da voi, da questa considerazione, perché spesso, dicevo ad Alessandro prima di andare in pausa, i social sono un po' lo specchio anche poi del sentimento comune dei tifosi okay. E sul mercato del Milan si legge soprattutto in queste ore, insomma, una sensazione, c'è un ascoltatore che scrive: il modo di fare mercato del Milan è angosciante, nessuno dice di buttare i soldi a caso, ma stiamo ancora a contare i centesimi pur avendo il bilancio tra le big migliore d'Italia, in ogni trattativa c'è sempre un problema. Cioè, inquadriamo un attimo il momento per capire anche come mai abbia fatto così fatica a decollare questo mercato. Antonio, parto da te.
Ma è un modus operandi da quando è arrivato il fondo Elliott. Se ci fate caso, ogni mercato del Milan comunque presenta questo tipo di soluzioni. È proprio il Milan con il fondo Elliott che ragiona in questo modo. Hanno una loro filosofia e comunque è vero che i tifosi sono molto, come dire,
un po' preoccupati vedendo le altre, non so.
Sì, così c'è anche da dire però che parliamo della squadra campione d'Italia, quindi vuol dire che forse questa metodologia proprio negativa non è, visto che comunque nel giro di 2-3 anni il Milan è passato ad essere una squadra che non riusciva nemmeno a qualificarsi in Champions League, a qualificarsi per 2 volte di fila in Champions e a vincere uno scudetto. Quindi probabilmente è vero, è un po' più lenta rispetto alle altre squadre, però è importante arrivare all'obiettivo, è importante arrivare a quei giocatori che mettono nel mirino. E comunque io vorrei dire una cosa: se il Milan, e utilizzo sempre il se, dovesse prendere De Ketelaere a più di 30 milioni, sarebbe l'acquisto più costoso dell'intera Serie A attualmente, che è stata fatta, è stata una Serie A in cui si spendono pochi soldi, tanti prestiti, tanti parametri zero. Quindi forse è vero, il Milan è un po' lento sul mercato, ma se mette a segno comunque un colpo come De Ketelaere, tiri fuori 30 milioni che oggigiorno non tutti possono permetterselo.
Sentiamo anche il mister Onofri.
No, ma sono pienamente convinto di quello che è stato detto, perché onestamente è chiaro che a volte più spendi e probabilmente più probabilità hai di fare bene, ma non è assolutamente così. In una metodologia che appartiene a uno sport dove, essendo uno sport di squadra e dove ci sono mille caratteristiche che devono poi portare la squadra a certi livelli, e la dimostrazione è proprio quella che dicevamo, cioè il fatto di dell'anno scorso. Quanti avrebbero detto che il Milan avrebbe vinto il campionato? Se stilavo una classifica pre-campionato, il Milan la mettevo tra le prime 4, ma non certamente campione d'Italia. E invece è stato così, perché è stato molto molto bravo Stefano Pioli e perché tutti i ragazzi hanno inteso quello che il loro mister voleva. Ecco che allora accresce. Poi è chiaro che durante l'estate c'è il mercato per rinforzarti, per essere protagonista anche in Champions e tutto. I tifosi si aspettino qualche cosa di importante. Uno di questi è De Ketelaere, sicuramente, se arriverà. Però, ripeto, c'è un modo di intraprendere sia il mercato, ma soprattutto poi lo svolgimento del gioco durante il campionato, che innalza il valore di tutti i giocatori in campo e ti porta a essere protagonista. Una delle squadre che io ripeto sempre è l'Atalanta, che prende Gosens a 5 milioni e poi lo rivende a 35. Perché? Perché il modo di giocare di Gasperini fa sì che tutte le individualità appartenenti a quella rosa crescano, ottieni dei risultati, magari non vinci, adesso quest'anno non vai neanche in Europa, eccetera, però per l'asset storico dell'Atalanta, si tratta quasi di un miracolo. E allora non è solamente spendere dei soldi che è la cosa più importante.
Allora, ho lasciato Nicolò Ceccarini per ultimo per avere anche le ultime, gli aggiornamenti per quanto riguarda appunto De Ketelaere, non solo, perché poco fa avevamo Ivan Cardia in collegamento e lui ci diceva comunque eventualmente l'arrivo di questo giocatore non esclude anche l'arrivo di Ziyech. È fattibile che alla fine il Milan non riesca addirittura a prenderli entrambi, o se no su quale dei due insomma ci si orienta e a che punto sono le trattative?
Abbiamo un po' fonti diverse, Ivan, Antonio e io, nel senso che comunque sia, cioè noi abbiamo, diciamo, delle indicazioni che spesso e volentieri possono anche sembrare diverse, però fondamentalmente io sarei felice per il Milan se riuscisse a prenderli tutti e due, De Ketelaere e Ziyech. Però io ne parlavo anche con Antonio Vitiello qualche giorno fa e anche a lui risultava un po' il fatto che c'è tutto su De Ketelaere, se poi De Ketelaere non riescono a farlo possono prendere Ziyech, se poi voglio dire è cambiato ancora qualcosa, meglio ancora per il Milan. Ivan sicuramente, stando lì a Milano come Antonio, avrà notizie più fresche, però per esempio tornando sull'attualità, io credo che non ci sia molta differenza oggi fra la domanda e l'offerta. Io credo che ballino 3 milioni e quindi se ballano 3 milioni non si può non fare questa operazione, cioè qui bisogna veramente fare uno sforzo e trovare il modo di chiuderla, perché tanto De Ketelaere ha detto sì, il giocatore è disponibile al trasferimento, Bruce comunque sia non chiude le porte, vuole una determinata cifra. Però se la differenza è questa, Anto, qui, cioè, o ci tassiamo anche noi per dargli una mano al Milan, però si deve fare, cioè, il modo si trova per 3 milioni di euro.
Ma noi giornalisti, ma come facciamo?
Certo, vai, noi tifosi del Milan, perché io naturalmente essendo uno storico tifoso del Milan,
okay.
Sì, perché tutti credono che io sia per la Fiorentina, in realtà sono tifoso del Milan, aderisco
anch'io,
della Juve,
direttore, aderisco anch'io.
No, giusto, Anto, a parte tutto, per 3 milioni si deve chiudere questa operazione.
Certo. Ma io penso
ci
che
scrive il 7-1-0 finale con Maldini e Massara, scetticismo no, ma abbiamo imparato a vivere con l'ansia.
Vabbè, importante.
Antonio Vitiello, forse stavi rispondendo a Nicolò Ceccarini.
No, sì, dicevo sull'acquisto di De Ketelaere, sai, sì. Se arrivi ad offrire 28 milioni più bonus e ti mancano quei 2-3 milioni di parte fissa più bonus, cioè magari arrivare a 30 più l'inserimento di bonus, penso che alla fine dovrebbe comunque concludersi, dovrebbe farsi. Più che altro ai tifosi del Milan dà un po' fastidio le tempistiche, perché le trattative del Milan sono sempre molto lunghe, molto articolate, passano settimane prima di concludere un acquisto. Poi i risultati però penso che sono sotto gli occhi di tutti, quindi alla fine potrebbe valere la pena aspettare un po' di più se si vuole arrivare davvero all'obiettivo che tu hai messo in cima alla lista dei desideri di calciomercato.
C'era una notizia, Alessandro, che volevi leggere.
Sì, perché sì. Secondo quanto riferito da Repubblica, occhio perché questo cambierà anche il calciomercato, dalla Serie A 2023-2024 ci sarà il salary cap, quindi non solo l'indice di liquidità, la Lega inserisce un altro parametro che avrà conseguenze importanti, saranno bloccate tutte le operazioni per i club con un costo di squadra superiore all'80% dei ricavi. Nel costo di squadra saranno considerati stipendi, commissioni per gli agenti e saldo di mercato. La soglia poi sarà abbassata addirittura al 70% nel 2024. Qual è l'obiettivo? Quello di sistemare i conti di tutto il sistema calcio in perdita media di 1 milione di euro al giorno da ben 12 anni a questa parte. L'unico intoppo reale al momento riguarda le plusvalenze. Per aumentare i ricavi si potrebbe incentivare quel meccanismo che conosciamo già tutti bene, che gonfia le operazioni di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi e dove ha posto un lente di ingrandimento importante anche la magistratura a fine 2021.
Allora 33182 00213, da parte di Tony una domanda per Nicolò.
Fatelo fare però anche al Paris Saint Germain questo, però
e bisogna dirlo a Michel Platini.
Fatelo fare anche al Paris Saint Germain però questo diciamo, questa osservanza alle regole, perché sennò poi alla fine
ma addirittura adesso c'è il nuovo fair play.
Aspetta che li sento tutti, Nicolò e poi sì, Claudio Onofri voleva dire qualcosa.
Sì, no, simbolicamente è quello che affermavo prima, no? Perché Paris Saint-Germain quanti soldi ha speso, però cosa ha vinto in Europa? Cioè, voglio dire, quindi non è solamente spendere, è saper spendere. Per quanto riguarda appunto questa innovazione, eccetera, è una è un caposaldo probabilmente per rimettere a posto i conti eccetera, ma non basta per riportarci sicuramente ai livelli storici che meritiamo, parlo di calcio italiano in generale, perché ci sono tante tante cose che vanno riviste, a cominciare dall'impiego di giocatori del settore giovanili e quindi mettere dei fondi proprio per incrementare questa cosa e tornare a prendere, perché proprio in relazione al fatto che oggi siamo costretti dalle casse che non sono più piene come una volta a prendere sempre stranieri, ma che non sono stranieri di grande livello e quindi ovviamente insomma poi paghi dazio sia dal punto di vista tecnico che eventualmente anche poi come bilancio, quindi insomma è un inizio che secondo me è favorevole a un cambiamento che deve essere proprio di base sul modo di pensare calcio noi italiani.
Più generale, dice il mister Onofri. Allora, domanda per Nicolò Ceccarini da parte di Tony, ma come mai non c'è grossa concorrenza su De Ketelaere, visto che sembra un giocatore molto interessante per età e caratteristiche?
Ma non credo che non ci sia concorrenza, nel senso che comunque sia tante squadre hanno preferito fare anche investimenti su altri giocatori. Io credo che De Ketelaere, forse qualcuno possa anche oggi avere qualche piccolo dubbio se investire una cifra da 30 milioni di euro, però mi sembra che chi ha la disponibilità economica e chi ne ha bisogno in questo momento stia facendo il massimo e soprattutto il Milan. Non è che se ne parli tantissimo di De Ketelaere in ottica di altri club, ma perché comunque penso che anche le grandi squadre in questo momento siano abbastanza coperte. Poi ricordiamoci anche un'altra cosa, che De Ketelaere è un giocatore adatto al 4-2-3-1, cioè nel senso che potrebbe essere l'ideale da mettere dietro la prima punta, eventualmente anche spostarlo qualche volta sull'esterno alto a destra, e non tutti giocano con questo modulo, quindi a maggior ragione c'è da tenere presente anche questo negli acquisti.
Sentiamo il mister Claudio Onofri su questo, perché è d'accordo
perché
con Nicolò.
Sì, lo conosco molto bene, avendolo visto tante volte giocare, è proprio quello che dicevate riguardo appunto alla posizione in campo, che sarebbe ideale appunto per lo schema del Milan, e soprattutto poi una cosa che c'entra poco direttamente, ma proviene da dei profili, io in Belgio, Bruges, Genk, eccetera, se si parla di un giocatore di queste squadre, ma in generale anche in Belgio, io sto sempre attento a quello che succede, perché è una nazione che ha saputo portarsi, diciamo, ai livelli massimi in certi momenti della loro storia, proprio attraverso la conoscenza di un mercato importante. È un po' come, se vogliamo fare un parallelo, il Salisburgo in Austria, no? Che prende Haaland a 5 milioni e lo rivende a 60, perché hanno veramente questo modo di pensare prospettico rispetto a quello che è il ruolo adatto per la squadra, perché De Ketelaere viene a fare il titolare, ovviamente non è un ragazzino che è un profilo, però sicuramente per me è un buon giocatore, veramente un buon giocatore.
Un buon giocatore,
mister,
dice il mister.
Come lo vedrebbe? No, dicevo al mister, come lo vedrebbe al Milan nel modulo di Pioli e soprattutto in Serie A? Perché qualcuno dice ha giocato solo in Belgio, in Serie A magari può fare anche un po' fatica. Lei cosa ne pensa di questa cosa?
No, ma io credo che insomma il livello, la dimensione del calcio belga anche in campionato non è che sia così molto differente dall'attuale nostro campionato, parliamoci chiaro. E quindi, ma lui è un centrocampista offensivo che chiaramente va messo dietro le due punte oppure insieme a un altro con una punta sola, e ha capacità veramente di dribblare, di guardare il gioco, di mettere dei palloni invitanti per chi si inserisce. Ripeto, dal punto di vista tecnico, a mio avviso, è un buon profilo e che è adattissimo al Milan, perché è già pronto per un palcoscenico importante come quello rosso-nero, insomma.
Torno da Antonio Vitiello, situazione rinnovo Leao.
Ma guarda, sostanzialmente il Milan ne sta parlando con Mendes, che è il suo procuratore. C'è una richiesta abbastanza alta da parte dell'agente di Leao, si parla di 6-7 milioni di euro, attualmente lui ne guadagna 2 e quindi sarebbe praticamente il triplo rispetto a quello che guadagna.
Il Milan aveva fatto a gennaio una proposta da 4,5. E
questo è lo sforzo, diciamo, massimo, sta... Antonio, per parlare proprio chiaro.
Ma secondo me il Milan può spingersi anche oltre, perché comunque sa che Leao in questo momento in Serie A fa la differenza. Tra l'altro è stato anche l'MVP, il miglior giocatore della scorsa stagione. Quindi
per uno sforzo in più si potrebbe comunque fare.
Eh sì, ma perché se tu vuoi fare un progetto vincente, duraturo nel tempo, in cui stai gettando attualmente delle basi importanti, no? Anche in Europa, non parlo solo in Italia, e non puoi privarti del tuo miglior giocatore. Quindi se vale la pena fare uno sforzo per un giocatore, io credo quello che il giocatore sia proprio Rafa Leao. Quindi ne stanno parlando, il Milan dovrebbe alzare la proposta economica di ingaggio, vediamo se riusciranno a trovare un accordo. Non ci dimentichiamo che comunque lui scade nel 2024, sì, quindi ancora altri 2 anni per provare a trovare un'intesa economica con il Milan.
Nicolò,
ci fare una domanda? Sì. Se vogliamo risparmiare per il Milan, sicuramente risparmiamo da un'altra parte, ma non sulle auto. Ma no, nel senso che voglio dire, faccio uno sforzo, e perché Leao veramente...
Cioè, si tiene uno così, mister.
Mamma mia, ragazzi, una cosa eccezionale proprio, inaspettata. Ecco, tornando proprio al discorso, non è che quando è arrivato Leao, voglio dire, oh mamma mia, tutti... No, perché insomma era conosciuto, ma non era quel pezzo da 90 che poi è diventato. Quindi c'è la bravura di fare scouting in una certa maniera, e Leao bisogna da lì, magari... qualche soldino in più, ma tenerlo assolutamente.
Nicolò Ceccarini, volevi fare una domanda?
Sì, una domanda ad Antonio, perché tra l'altro è un confronto che di solito noi facciamo al telefono in privato, ma adesso lo facciamo in pubblico.
Pubblicamente.
Pubblicamente, tanto Anto è uno dei migliori in assoluto.
Tanto non ci sente nessuno.
No, ci sentono tutti, ma tanto non ci sono segreti. Cioè, siccome Anto è un grande lavoratore, uno che conosce molto bene, che si fa un mazzo come una casa, e quindi a maggior ragione va sottolineato. Quello che volevo chiedergli è: quanto sta cominciando a irretirsi il Milan sulla questione ingaggio di Renato Sanchez?
Ma diciamo che al Milan non sta piacendo questo balletto di Renato Sanchez, perché lui aveva inizialmente trovato un'intesa economica con il Milan, poi appena ha saputo che sulle sue tracce c'era anche il Paris Saint-Germain, ha cominciato a rifiutare un po' le proposte del Milan, e questo sicuramente non è piaciuto. Però allo stesso tempo il Milan non lo ha ancora mollato, perché è consapevole che Renato Sanchez a un anno dalla scadenza è una grande occasione da cogliere. Quindi a differenza di altri giocatori che il Milan invece aveva subito mollato quando ha visto questo tipo di atteggiamento, su Renato Sanchez sta lavorando un po' con più pazienza, diciamo così, pure perché il procuratore è Mendes, e quindi forse è meglio non metterselo contro, visto che è lo stesso procuratore di Rafa Leao. È una situazione da tenere monitorata. Vediamo anche il Paris Saint-Germain cosa fa su Renato Sanchez, però anche loro mi sembrano che stiano sfoltendo un po' il centrocampo, e magari hanno anche altri obiettivi da cogliere durante questo mercato.
Alessandro,
c'è un messaggio: non se ne sta parlando, ma la Juventus in generale, la Serie A, secondo Edo, ha perso un altro talento, un prospetto tra i top in Europa nel ruolo, vale a dire Molina dell'Udinese. Secondo Edo è un altro errore di Allegri, che se non avesse voluto il rinnovo triennale del trentenne De Sciglio, ora avrebbe la fascia a posto alla Juventus per 6-7 anni. Che ne pensate, dato che Molina praticamente lo danno come un giocatore dell'Atletico Madrid?
Da chi
io, guarda, ti rispondo io, sì. Parto io a rispondere e ti dico: guarda, io sono d'accordo sul fatto che è un'occasione persa quella di Molina, però a quelle cifre lì nessuno in Italia l'avrebbe comprato, questo è un dato di fatto. E poi, sai, la Juventus ha delle scelte ultimamente che mi lasciano un po' perplesso, perché hanno preso, e Claudio, insomma, voglio dire, conosce bene il Genoa, hanno preso Cambiaso, che secondo me è un ottimo esterno quinto, che può giocare sia a sinistra che a destra. L'hanno preso in fretta e furia e l'hanno dato in prestito al Bologna, come se Cambiaso ancora non possa essere in grado, no, di giocare dentro la Juventus. E io sono un po' perplesso, ecco, su queste manovre della Juve, soprattutto su qualche giovane, perché poi li prendono, cioè Rovella è un altro che hanno preso e poi non utilizzano, cioè non valorizzano. Allora mi domando cioè alla fine Molina poteva essere una soluzione anche futuribile, però 25-30 milioni per Molina non li volevano spendere. Io so alcune, per esempio, so anche che la Juve, ti do anche questa notizia, che se esce De Ligt loro prenderanno solo un difensore centrale. E quindi, siccome poi mi dicono io sono un anti-juventino perché sono di Firenze e tifo per la Fiorentina, però credo e sono d'accordo, diciamo, di condividere con voi il pensiero che se esce De Ligt, io un difensore basta, ho la sensazione che sia un po' leggerina la questione
anche
difensiva,
perché anche Chiellini non c'è Chiellini. Più esatto, sì.
No, questo è il mio punto di vista.
Luce che l'anno prossimo avrà 34 anni.
Io però auguro alla Juventus, ovviamente, se vende De Ligt, di prendere magari un solo grande difensore, magari sì. Pau Torres, e che gli basti. Io sono, sarei contento per loro, però sinceramente io, insomma, qualche perplessità ce l'ho.
Allora, volevo tornare invece un attimo ancora sul Milan, perché abbiamo ancora qualche minuto. Riparto da Antonio, ma poi voglio sentire su questo anche Claudio Nofri. Vedevamo tra le altre cose anche le immagini di un Ibrahimovic che prosegue nel suo percorso di riabilitazione. Oggi il titolo della Gazzetta penso che l'abbiamo visto un po' tutti, torna il Rivinco, quindi insomma lui che ha 41 anni e ancora ha tanta voglia di essere protagonista. Per il rinnovo, Antonio, a breve
tutto
fatto, sembra di, ecco,
tutto fatto.
Sì.
Devono solo annunciarlo, penso che entro la settimana prossima dovrebbero annunciare il rinnovo annuale di Ibrahimovic, che avrà una base economica molto bassa, un milione e mezzo fisso, e in più ci saranno vari bonus legati alle presenze, ai gol, agli assist, agli obiettivi di squadra. E anche perché non ci scordiamo che Ibra tornerà a gennaio, quindi salterà comunque quasi tutto il girone d'andata. Però ragazzi, concedetemi di dire che Ibra, da quando è arrivato al Milan, il livello si è alzato. Dite tutto quello che volete, ma Ibrahimovic ha alzato il livello del Milan in maniera pazzesca. È un giocatore che anche con il legamento rotto ha voluto stare in campo, giocare anche 10 minuti a partita, però è uno che d'altri tempi definirei,
cioè anche proprio a livello di motivazioni, no? Ha dato quel qualcosa in più, probabilmente
qualcosa di pazzesco. Ne parlano tutti i giocatori in questi termini, non solo noi dall'esterno, ma anche i ragazzi giovani che sono nello spogliatoio del Milan sono rimasti impressionati dalla determinazione di un 41enne che ovviamente non ha più il fisico da ragazzino, ma che ha una volontà pazzesca.
Pure perché li sfido a parlarne male. Quelli che l'hanno fatto in passato li ha seccati,
ecco,
tutti.
Quindi attento anche tu a quello che dici.
Abbiamo un ottimo rapporto.
Mister Onofri, possiamo dire che la leadership non ha età in questo caso.
Ma non ha età, effettivamente è proprio così, perché è chiaro che la conferma è dovuta anche a un senso di appartenenza a quella maglia e a un carisma che lui ha denunciato veramente in modo straordinario, perché è un po', adesso mi viene in mente, per esempio qui sono a Genova, dall'altra parte, per dire, a Sampdoria Quagliarella, no? Sì. È stato confermato, no? Eccetera. Anche lui quanti anni c'ha? Adesso me lo ricordo, ma insomma non è che siamo molto distanti. Voglio dire, però quando li metti in campo questi, ogni tanto può succedere sempre.
Era 39 con Quagliarella, quindi insomma più o meno.
Vabbè, insomma, siamo lì.
Sì, siamo lì.
Ecco, quindi voglio dire, e poi è chiaro che appunto il legame è dovuto anche a questo carisma che denunciano nei confronti dei compagni quando c'è qualcosa che non sta andando bene, eccetera. Parla Ibrahimovic e tutti gli altri stanno ad ascoltare. Quindi è un veramente, ecco, questo l'unica cosa che adesso non ci pensavo è il fatto che lui sarà pronto a gennaio, però io sono convinto, io spero che non smetta mai, ecco, Ibrahimovic, devo dire la verità, fino a 50 anni almeno.
Nicolò Ceccarini, valore aggiunto anche per gli altri, cioè migliora anche chi è intorno alla fine, uno come lui.
Ma io sinceramente Ibrahimovic è forse l'unico che, se mi dicesse oggi Cecca viene a giocare una partita di calcetto, mi rimetterei gli scarpini e i pantaloncini corti per andare a giocare, cioè mi convincerebbe subito, quindi cioè, mi darebbe la carica solo se me lo dicesse, perché ora vado solamente a correre perché ho paura di farmi male. Ma se Ibra mi dicesse Cecca ti voglio in squadra, io prendo e vado.
Prendi e vai.
Andante Ibra agli ordini.
Abbasserebbe l'età media dei centravanti del Milan, tra l'altro.
Vabbè, oggi è stato in grande forma.
E beh, venerdì, dai.
Allora, Nicolò, ti puoi fermare ancora qualche minuto? Libero di dirci di no se non puoi. Proviamo così, insomma.
Dieci minuti massimo sarò con voi. Dai.
Allora, intanto, libero Antonio Vitiello, direttore di Milan News, grazie. E il mister
grazie,
Claudio Nofri.
Grazie,
alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata a tutti, ciao.
Pausa velocissima e torniamo.